portato la Bibbia con me per vedere se eventualmente siete d'accordo, qualche volta leggere qualche verso. Se per voi basta la citazione e un riassunto mio, facciamo prima, però posso confermare con delle letture quanto cerco di dire. Il problema ve ne siete accorti, penso l'ultima volta. Parlare dell'ebraismo non è facile. Parlare dell'islamismo è molto più facile. C'è un libro dettato nell'arco di 30 anni, il riferimento è a quel libro. Basta. È vero che ci sono interpretazioni di fatto, ma teoricamente non ce ne sono. Cioè l'interpretazione nel mondo islamico non è possibile, mentre nel mondo ebraico è la vita l'interpretazione. Difatti alla Bibbia si sono aggiunti molti altri libri e i saggi, quelli che sono chiamati maestri, quante riletture hanno fatto della parola, del versetto, per cercare di entrare dentro. E poi vi dicevo, non è la storia di un libro nato una volta per sempre. Tutti i libri dell'Antico Testamento, tranne gli ultimi, sono libri a più mani. Gli ebrei, per semplificazione, dicono il Pentateuco, cioè i primi cinque libri, sono di Mosè, ma non è assolutamente vero che sono di Mosè. Il fatto di dire che sono di Mosè significa che hanno autorità assoluta. Sono i libri fondativi, perché Mosè è l'uomo che ha siglato l'alleanza sul Sinai, che ha ricevuto i comandamenti, che ha offerto il sacrificio. Però questi cinque libri sono nati in 6-7 secoli. E difatti gli esperti, i lettori, se prendono in mano la Genesi, ti dicono subito, guarda, c'è una fonte, non importa come chiamino le fonti, no? Il codice Iavista, il codice Luista, ci sono dei motivi per cui ci sono questi nomi. Ma questa fonte, vedi, la trovi in questi versetti, a questo punto si interrompe questa fonte, è stata aggiunta un'altra fonte. Una fonte è molto più antica, il cosiddetto codice Iavista. Un'altra fonte è più recente, ma vi dicevo già che questi cinque libri che sono fondativi sono scritti in 6-7 secoli. E si vede benissimo, il Deuteronomio è l'ultimo dei cinque libri, ma è il più recente. Io ho detto 4-5 secoli, ma anche 6-7. Perché? E perché Israele comprende sempre di più se stesso a partire dalla vocazione di Abramo. Quindi c'è un fatto, Abramo è chiamato, ma non è un personaggio storico nel senso pieno della parola, è un personaggio storico perché è vissuto, ma è stato riletto, interpretato, no? Compreso. E quindi la sua figura si è chiarita poco a poco, non è il racconto di fatti. Se noi leggiamo questi cinque libri e la storia di Abramo, non possiamo immaginare Abramo, no, vestito in quel modo. Abramo, personaggio storico, non sapremo mai chi è stato. Non lo sapremo mai, però c'è il figlio dell'alleanza e c'è il figlio della carne. San Paolo ci farà capire queste cose. Il figlio della carne è il capostipite dei musulmani. Il figlio della fede è il capostipite degli ebrei. Ci siamo? Noi diciamo il Dio di Abramo, di Isacco, che è il figlio della fede, e di Giacobbe, figlio del figlio, cioè nipote. Ma giustamente i musulmani dicono, ma il primo figlio di Abramo non è stato Isacco, è stato Ismaele, il figlio avuto con la schiava, con il permesso della moglie. Quindi non è un figlio inserito, la moglie era consenziente, poi è scoppiato quello che non potevano scoppiare, no? Ha perso tutto la moglie, senza figli ha perso tutto, finché nell'attesa e nella fede è stato dato il figlio della fede, Isacco. Quindi Leggere il mondo ebraico è difficile. Voi dite, ma gli altri libri, quelli storici? Beh, qualche appunto storico è del primo secolo, sicuramente, qualche appunto storico. Ma poi i libri storici sono nati in base alla storia. L'ultimo settore dei libri storici, le cronache, è nato nel V secolo, mi capite? Sono riletture, prendendo in mano i libri storici anteriori, chiamati i libri di Samuele e dei re, e hanno semplificato, aggiunto, quindi è una storia che si comprende. Mentre per il mondo islamico è un ascolto di una parola che si scrive e resta scritta. Ve l'ho detto, no? Per il mondo islamico addirittura non si potrebbe tradurre il Corano, non si potrebbe tradurre. Io ragazzo non sono riuscito, giovane prete a Roma, non sono riuscito a trovare per anni un Corano tradotto. C'erano, ma non si vendeva, perché non si può, non si dovrebbe. Il Corano è stato dettato in lingua araba e basta, e si prega in arabo. Faccio una parentesi, anche da persona si capiscono certe cose alcune volte lentamente. Teoricamente queste cose me le avevano dette. Ero prete giovane e mi hanno mandato con un viaggio durante le vacanze di Natale in Grecia, in Turchia, perché c'era una nave turca con 400 italiani a bordo senza cappellano e volevano le messe nelle feste. E il vicario generale mi ha telefonato, ero prete giovane, studiavo a Roma, alle vacanze appena arrivato, per favore domani parti con questa nave turca con 400. A parte che sono partito con un'ingenuità infinita, sì, un po' di storia, un po' di studi, ma arrivato in Turchia e mi sono reso conto coi fatti, vedendo delle cose impressionanti. Per esempio, ho visto tutti i pomeriggi fiumane di bambini in moschea, e mi chiedevo, ma perché? Ma perché? Cosa vanno a fare? Alla mattina a scuola? Perché non c'erano le feste come da noi. No? Ovvio, e fin lì ci arrivavo. Ma perché queste fiumane di bambini? E la risposta è stata semplicissima: non avevamo guida, non avevamo niente. Avevo un sacco di giovani con me e andavamo a girare Istanbul 3 giorni così, no? Scoprendo. E ma perché questi bambini vanno ad imparare l'arabo? Dico, imparare. C'è proprio bisogno, parlano in turco perché devono imparare l'arabo. Io facevo queste domande. Stupido, e la risposta è stata: ma si prega in arabo, siamo musulmani, per pregare non si può che pregare in arabo. Tutti i mori che vedete in giro di tante nazioni che sono musulmani pregano in arabo, non pregano né in francese né in inglese né nella lingua nativa né nelle grandi lingue dell'Africa, solo in arabo. Ma cogliete, mondi totalmente differenti. Allora capisci perché c'è la madrasa in tutte le nazioni in cui ci sono i musulmani con lingue diversissime, c'è la madrasa, cioè c'è il luogo della preghiera, ma poi c'è il luogo dell'apprendimento, della comprensione del testo. E non ci può essere il luogo della preghiera senza il luogo della comprensione del testo. Andate in Iran, una lingua totalmente differente, si prega in arabo. E nelle madrasse si spiega in arabo. Ma cosa c'è tra l'iraniano e l'arabo? Niente. Lingue diversissime, eppure. Io, per fare un esempietto, una di quelle cose che ti colpiscono, abbiamo avuto in seminario negli anni 70 un gruppo di una congregazione che veniva da tutto il mondo, avevamo una quarantina di alunni che appartenevano a tante nazioni. E ricordo, facendo scuola, un alunno era del Pakistan E un giorno mi è venuta la curiosità, prendevo appunti, fedelissimo. Io mi sono detto, chissà in che lingua li prende gli appunti. Io ero convinto che li prendesse nella sua lingua. Oh, li prendeva in arabo. E gli ho detto, ma perché non li prendi nella tua lingua? Perché ho imparato a scrivere, non a parlare, a scrivere in arabo, non in pakistano. Ascolto in italiano, comprendo quello che mi viene, ma se mi viene da scrivere, scrivo in arabo. Adesso faccio un salto. Capite perché gli ebrei ritornati in Palestina hanno tirato fuori di nuovo la loro lingua, che era finita, eh? Negli anni 30-40 hanno fatto rinascere la lingua ebraica, perché la lingua ebraica non la parlava più nessuno, la leggevano, l'ascoltavano, ma non la parlavano. Adesso nello Stato ebraico si parla rigorosamente la lingua della Sacra Scrittura, con alcuni termini nuovi, è ovvio che in Sacra Scrittura non c'è, no, l'automobile. Hanno inventato parecchi nomi, ma mettendo insieme pezzetti ebraici antichi per fare il nuovo nome. Ma perché c'è bisogno di essere legati al testo. Anche gli ebrei sono molto legati al testo, al punto che parlano la lingua del testo, però il testo lo interpreta. E che cosa può dare fastidio all'ebreo, a questa cultura? Così vi faccio entrare un po' meglio, poi riprendo il racconto. Quando nel Nuovo Testamento, leggiamo quella frase un po' difficile, quando venne la pienezza del tempo, loro muoiono di rabbia. Può esserci un tempo pieno? Se un tempo è diventato pieno, cioè se si è chiarito tutto, loro sono finiti, perché loro aspettano. E quindi, se io dico è arrivato il tempo pieno, a Natale leggeremo questi testi, no? No, il tempo, sono in cammino come Abramo. Continuano ad essere il popolo dell'alleanza, il popolo delle promesse, al punto che in alcuni gruppi si identificano la promessa in cammino. Non c'è il Messia atteso, ma c'è il popolo ebraico che cammina ed è il popolo che annuncia camminando, annuncia credendo. Poi oggi in Israele metà è atea, ma i fedeli, e voi dite, ma perché ripetono, perché si portano il libro scritto, no, nelle strisce intorno alla testa? E perché tutto, ma non nello stesso identico modo del mondo musulmano. Il mondo musulmano ha quel testo finito, loro hanno il testo e tutte le infinite interpretazioni. Adesso veniamo al racconto. Vi ricordate che vi ho detto i capisaldi: Abramo, Isacco, Giacobbe, la discesa in Egitto, la permanenza di secoli in Egitto, 3-4 secoli, no? L'uscita dall'Egitto guidati dal grande condottiero Mosè, il quale però non rimane fedele. E vi dicevo che in terra promessa non entra. Già qui cominciamo a comprendere, ma perché tutti quelli che sono significativamente importanti falliscono tutti? Perché? Perché non devono impersonare loro la fede. Loro sono dentro la fede, servitori della fede, disposti a farsi da parte nella trasmissione della fede. È interessante, eh? Difatti, quando viene il problema intorno all'undicesimo secolo, riprendono le grandi monarchie del Medio Oriente. Non so se sapete, ma il mondo antico babilonese è degli anni 1700-1600, il mondo assiro è degli anni 1500, no? Sono gli antichi babilonesi, gli antichi assiri. Avete sentito, no? quando riprendono le città, hanno ripreso poco tempo fa una città, no? Antichissima del primo mondo assirio. Poi gli assiri erano diventati fortissimi intorno al decimo secondo secolo, fortissimi. E poi il mondo assiro era stato contrastato e vinto dal mondo egiziano. Non vi racconto tutta questa storia. Il mondo ebraico quando esplode come regno? Quando c'è una latenza di grandi poteri. Gli assiri sono finiti, i babilonesi sono finiti, gli egiziani annaspano, Davide allarga il suo regno perché non ce ne sono né sopra né sotto né di qua né di là grandi potenti regni. Quando incominciano di nuovo a soffrire gli ebrei? È ovvio, quando gli assiri riprendono in mano nell'ottavo secolo, e la grande cavalcata degli assiri finisce poi nel settimo secolo, alla fine del settimo secolo, vinti dai babilonesi, i quali per neppure un secolo diventano la potenza mondiale. Sono loro che distruggono Gerusalemme e distruggono il Tempio. Ma vi faccio questo quadro storico. Perché nasce il regno di Davide? È per invidia. Questo popolo si rende conto che senza un re, senza una struttura statale forte, non saranno mai un popolo vittorioso. Saranno sempre alla mercé dei grandi poteri. Perché i grandi poteri che cosa facevano? Occupavano. Se si ribellavano gli occupanti, li portavano fuori, in altre zone, e distruggevano la nazione così, con le deportazioni. Una cosa terribile, Quando gli assiri hanno occupato il regno del nord, hanno trasportato mezza Samaria in posti differenti e hanno messo in Samaria 5 popolazioni di popoli vinti presi qua e là e portati in Samaria. Mescolanze di popoli terrificanti. Ora, perché sentono il desiderio di avere un re? Proprio per questo motivo, un re sicurezza, un re confini, un re esercito, un re è accentramento del potere. Delle tribù alleate, sono sempre tribù del nord, del sud, di qua e di là. Quando nasce il regno, il re che è scelto è Saulo. Ma prima che nasca, che polemica. Cosa significava avere un re? Mettere da parte Dio. I ferventi credenti non hanno assolutamente visto di buona così convinti questa idea di avere un re. Perché? Che cosa dicevano? Ma il re fa gli affari suoi. E poi per noi è solo Dio il re. Uno solo è il re. Uno solo è il Signore. Non so se avete sentito quell'apologo famoso che ha voluto convincere un bellissimo discorso simbolico per dire no al re. C'è una grande adunanza di alberi, ve lo racconto invece che leggervelo, perché devono scegliere il re, è polemico, no? E che cosa pensano immediatamente? Di fare re il cedro del Libano. Il re che è stato preconizzato il cedro del Libano, dice di no, il cedro del Libano, pianta favolosa. E allora si ripiegano con la quercia, la quercia dice di no. Allora un grande albero in Oriente è l'ulivo, l'ulivo dice di no. Perché dice, mi devo mettere a servizio. Dicono di no per questo, io trionfo, sto bene. Allora cercano la vite. Ma la vite dice di no. Si fa avanti chi per fare il re? Il roe. E dice candidamente, io sono disposto, dovete strisciare sotto. Capite l'immagine? Io vi grazio, vi prendo tutto quello che posso. Voi strisciate sotto e sopra avete il re. E se non obbedite, incendio il roe e bruciamo tutti insieme. Però tant'è, il re è arrivato. Poi Dio subito non era d'accordo nel racconto. Poi alla fine il re viene. E il re che in persona, Dio, è Davide. Pur essendo peccatore. Pur avendo chiesto perdono. E da quel momento, da 1000 circa, c'è quella profezia che il figlio di Davide sarebbe stato in eterno re. Gli ebrei questa profezia non la guardano tanto bene. E la dinastia di Davide si è perduta, adesso stanno rivalutando Davide, ma così, turisticamente. Hanno inventato un posto dove c'è la tomba. Tutte invenzioni, tutti lo sanno che sono invenzioni, ma guidano i turisti a vedere la tomba di Davide. È un popolo, quello ebraico, che ha delle tradizioni bellissime. E credo il popolo che ha i libri più antichi del mondo, non che siano i più antichi, però un codice così compatto non ce l'ha nessun altro popolo. In India ci sono delle tradizioni scritte molto antiche, molto belle, ma dalle altre parti non ci sono delle tradizioni così ricche. Ma che cosa è successo? Che a poco, nonostante tutta sta fatica, Dio purifica la fede di questo popolo. Il primo grande purificatore è il profeta Elia. Ma siamo già nel IX secolo, eh? Quindi come si costituisce questo popolo? A poco. Non c'è una regia apparente, c'è una disponibilità di questo popolo a capire, a comprendere, però attraverso personalità forti. L'episodio più famoso del profeta Elia lo conoscete, no? Sul monte Israele è una parte nord della Galilea che c'ha tutta una catena montuosa non molto alta, sono colline 500-600 metri che si chiama il Carmelo, e proprio sul Carmelo il profeta Elia raccoglie tutti i sacerdoti che lentamente erano diventati sacerdoti della divinità cananea, perché questo popolo, entrando in una zona abitata da popoli più antichi cananei, sono più antichi degli ebrei, praticamente si era lasciato assimilare dal popolo che era più evoluto come culture, come tecniche, come tutto. Per cui nel IX secolo questo popolo rischiava di morire e il profeta Elia fa la grande sfida ai profeti di Baal. Baal era la divinità del popolo e la vince, no? Ricordate, costruiscono sempre altari, vi ricordate la volta scorsa? Sempre altari. Il popolo si costituisce intorno ad un altare, anche il popolo falso per noi, no? Che non ha portato avanti la religione vera, però tutti i popoli hanno degli altari e tutti i popoli siglano delle alleanze con Dio. Ma l'altare, per chi non ha una religione vera, è un luogo di commercio. Ricordate Gesù che entra nel Tempio, che cosa dice? Anche voi avete fatto del Tempio una casa di ladri, di rubare o di commercio? Semplicemente, l'accusa. Con Dio non si commercia, la religione non è un commercio. Il sacrificio che si offre a Dio non è per chiedere a Dio, è per rimettere nelle mani di Dio quello che ci siamo presi noi, per ricordarci che quello che Dio ci ha dato è suo ed è dono e dobbiamo conservarlo come dono, capite? E il profeta Elia riesce a vincere su questo punto, per cui si rialza la testa. Però al nord le cose vanno maluccio, poi arrivano gli assiri, al sud le cose vanno un po' meglio. Però poi anche nel VII secolo al sud i re prendono la deviazione della idolatria e Gerusalemme finisce. E quali sono i profeti che fanno comprendere la distruzione di Gerusalemme? Isaia è precedente. Sono Geremia ed Ezechiele. E noi ci accorgiamo che la fede ebraica ha dei momenti di fulgore, dei momenti di declino, di ripresa, e ci sono personaggi chiave. Per esempio questi profeti, Geremia dice: quello che è importante è che tu dia il cuore a Dio, ma glielo devi dare perché lo cambi, perché scriva dentro il tuo cuore le leggi perché una legge obbedita semplicemente e non amata non salva. Capite che religiosità profonda? Una legge obbedita solamente ma non amata non salva. E l'altro profeta forte, Ezechiele, che dice: Dio non ha nient'altro da fare che tirare fuori i vostri cuori di pietra, perché non si scaldano mai, e mettere un cuore di carne, ma ce lo mette lui. Poi verranno altri profeti, poi nascono i libri sapienziali. Quindi veramente la religione ebraica è di una ricchezza notevole, ma dove la costante è il fallimento e la rinascita attraverso l'obbedienza a Dio. A questo punto è facile capire la morte di Gesù. Perché Gesù ha accettato di morire? Per far capire all'uomo che è peccatore, che non è capace di leggere l'inviato di Dio, di accoglierlo, di comprenderlo. Perché all'uomo interessa quello che pensa lui di Dio e non quello che Dio è. Ci siete? E il mondo ebraico a sentire queste cose si arrabbia. E noi diciamo al mondo ebraico: sei fedele a Dio, appartieni ad una storia, ad un'alleanza, sei un popolo che Dio ha scelto, ma ha scelto perché con te finisse l'attesa e iniziasse il tempo pieno. E questo l'ebreo non vuole sentirselo dire. Per cui gli ebrei continuano a dire: siamo in cammino, siamo il popolo messianico. Non dicono siamo il Messia, ma dico siamo il popolo messianico. Il popolo che Dio guida nella storia per essere un segno, un piccolo segno, non importa, ma un segno. E gli ebrei più credenti interpretano la Shoah come noi interpretiamo la morte di Gesù. Ci volevano finire, ma Dio ci ha protetti, e un piccolo numero ha continuato a vivere per portare avanti le promesse di Dio. Poi la Shoah è diventata anche una fonte di rivincita, ma nel mondo più laico, più politico, più militare. Adesso con la Shoah si prendono da dire anche di fare tante cose che non sono troppo lecite, almeno dal nostro punto di vista. E per loro la fissazione è diventata la terra. Voi vi chiedete: ma perché tanti insediamenti in Israele oggi? Perché quella terra l'ha regalata Dio ad Abramo, giusto? E la chiamano Eretz, terra nostra, terra santa. Terra che Dio ha regalato a questo popolo. Quando noi diciamo: ma non fate più insediamenti, noi nei territori dei palestinesi, alzano le spalle, tutta la terra. Perché la promessa di Dio era il figlio e ci sono i discendenti, la terra e c'è in parte, devono riprenderla. E andremo avanti ancora su questa strada, eh? Perché loro non sono popolo senza avere terra, senza avere figli. 10 anni fa si diceva di questo popolo che rischiava molto, perché i musulmani presenti in terra di Israele e nelle terre vicine avevano in media 3 figli per donna, mentre gli ebrei 15-20 anni fa avevano cominciato ad avere un figlio e mezzo, 2 figli per donna. Adesso tutti i più religiosi hanno come obiettivo 5-6 figli, perché una terra non si possiede senza avere dei figli, senza abitarla. Una terra se non è abitata non si possiede. Per cui adesso sono più fecondi gli ebrei dei palestinesi. È già da 2-3 anni che gli ebrei battono i palestinesi in fecondità. E il motivo è sempre lo stesso: sono il popolo di Dio, il popolo che Dio ha scelto. Certo, in confronto al mondo musulmano sono niente, eh? Il mondo musulmano ha superato 1 miliardo, sono 1,3 miliardi. Il mondo palestinese sono 30-40 milioni con tutti quegli spazi nel mondo, a dire una cifra enorme. Però quella terra è la terra della promessa. Infatti la chiamano la terra promessa. Il dialogo tra gli ebrei e i cristiani e tra gli ebrei palestinesi è difficile. Secondo voi è più facile che loro parlino ai palestinesi o ai cristiani? Sono più simili ai palestinesi o ai cristiani? E per certi aspetti sono più simili ai palestinesi. Dei cristiani hanno una paura folle, perché se accettano di essere cristiani è finito l'ebraismo, l'abbiamo detto subito, no? Perché portava lì il compimento di quella storia, era il Messia. Allora, certa gente un po' ingenua dice: ma perché non accettano Gesù come Messia? Quale Messia aspettano? E la risposta: nessuno. Loro aspettano e basta. Per definizione aspettano, impersonando l'attesa, per cui è l'attesa messianica, non è una persona che aspetta, è un compito messianico che portano avanti. E Hitler perché ha colpito gli ebrei? Ci sono motivi economici, ma perché? Perché era messianico anche il suo modo di fare. Vi dico quello che mi pare di aver capito, può darsi che abbia torto. Ma se Hitler ha avuto un successo, e lo ha avuto inizialmente, di popolarità, di consenso, ma enorme, eh? Enorme. Quando faceva una donata Hitler aveva 3-4 milioni di persone, eh? Ve lo immaginate? Ma perché lui si è proposto come Messia, non la stessa parola. Ma lui proprio ha impersonato in tutto quello che diceva e faceva una promessa, solo che si era passata dal mondo ebraico al mondo ariano, ma era una promessa anche quella. Perché ha ucciso tanti ebrei? Ma perché erano, oh oh, era folle, era tutto quello che era. Ma capite, se c'è un popolo forte che porta avanti una missione profetica messianica e ce n'è un altro che vuole sostituire, che cosa bisogna fare? Arrivare all'eliminazione totale dell'altro popolo. E siccome era un popolo diffuso e non abitante in un paese, no? In Italia, perché sono andati a prendere gli ebrei? Perché sono andati in Cecoslovacchia? Sono andati, no? Dove potevano andare sono andati e hanno cercato di scovare fino all'ultimo ebreo. Sono andati nei conventi di clausura. Edith Stein era un'ebrea monaca e lei, quando ha capito che la stavano cercando, si è presentata. Ha detto: sono ebrea, sei destinata a morire, vengo. Ma il motivo era questo: dobbiamo cancellare una possibile posizione antitetica alla nostra. Cancellare. Quindi è difficile il dialogo con un popolo che si ritiene messiano. Noi dobbiamo stare attenti come cristiani quando diciamo che il cristianesimo è la religione vera, a non essere troppo stupidi. È vera nell'obbedienza, è vera nell'umiltà, è vera nella fedeltà. Ma guai sbandierarla come vera, perché sbandierare la verità si ritorna a proporre qualche cosa di messianico. Mi capite? Io volevo arrivare a questa conclusione. Quando ci sono dei cristiani che in qualche modo vogliono proporsi in un modo evidente, rischiano di mettersi in antitesi con altri popoli messianici. Adesso il mondo iraniano per quale motivo è diventato così bellicoso? Lo sapete perché? Perché all'interno del mondo islamico, il mondo iraniano è un mondo sciita, quasi tutto completamente. Ma cosa significa essere sciiti? Essere sciiti è avere l'idea della messianicità. mentre il mondo sunnita non ce l'aveva. Il mondo sciita è un mondo che... E come Imi, che cosa ha fatto? Chi è la guida? Come si è chiamato Khomeini? Ayatollah, cioè guida. E si è presentato con dei libri interessanti scritti 40 anni, 50 anni fa, dicendo che l'imam, che nel mondo sunnita è un uomo qualsiasi che guida, che aiuta, ma che nell'immaginario era il Messia, l'imam, adesso si può interpretare come quello che comprende la legge, la spezzetta, la traduce, e lui si è presentato come imam. Vi ricordate che alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, c'era il sogno in Egitto del Mahdi? Avete sentito questo termine? Il Mahdi chi era? Nel mondo sciita è il condottiero messianico. E quante rivoluzioni sono state fatte. Per cui, quando ci troviamo di fronte al mondo islamico, diciamo, non è un mondo profetico. Per definizione. Non è un mondo messianico. Se prendiamo gli sciiti, è un mondo messianico. E dite un po', l'ISIS che cosa sta facendo? L'ISIS nasce in ambito sunnita. E come mai i sunniti hanno espresso l'ISIS? Perché quelli dell'ISIS hanno cominciato a dire: alla lettera dobbiamo obbedire tutte le norme del Corano. Si sono posti anche loro messianicamente. Certe cose, se studiamo bene le religioni, riusciamo a comprenderle meglio. Non sono solo questioni di soldi, perché i soldi muovono il mondo, ma fino a un certo punto. Ve ne siete accorti come si è proposto messianicamente il presidente degli Stati Uniti? E perché ha vinto? Aveva degli atteggiamenti messianici, Io. Se mi seguite succederà questo, questo, questo. Dà impressione, eh? Il mondo ha bisogno di guide. È vero, anche noi. Il Papa inizialmente è stato applaudito perché si sentiva una guida nuova, spontanea, semplice, ma il Papa non è importante se è guida, è importante se è fedele a Gesù Cristo, mi capite? È la sua fedeltà a Gesù Cristo. Noi non abbiamo mai pensato il Papa come un guida o come un condottiero, un pochino sì qua e là nei secoli, ma abbiamo sbagliato di grosso, eh? Il Papa è soltanto il vescovo di Roma, che ha la comunità romana e serve tutte le altre diocesi, perché è un punto di riferimento per la fede, per la fedeltà alla parola interpretata, compresa di Gesù. Sì, io ho cercato di correre un poco. Se voi mi dite, ma se dobbiamo leggere l'Antico Testamento per comprenderlo un poco, vi direi, come sfida, potete prendere una pagina del Deuteronomio. Il Deuteronomio è la sintesi dell'ebraismo antico, ma bella, bella, è il quinto libro della Torah, quindi di per sé è fondante quel libro lì. Quando si dice Torah si dice il nucleo centrale dell'Antico Testamento. E prendete la Sapienza, che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, scritto un secolo prima della venuta di Gesù. Vi renderete conto quanta diversità c'è tra l'uno e l'altro. Prendete il capitolo secondo del libro della Sapienza, parla di Gesù, parla del giusto ucciso perché dà fastidio, perché dice la verità, eliminato perché contrasta i bisogni dell'uomo, chiede all'uomo di adattarsi a Dio e non chiede a Dio di adattarsi all'uomo. È impressionante. E gli ebrei non l'accettano. Ma sapete perché non l'accettano? Perché è scritto in greco. In questo sono fanatici come i musulmani. O ebraico o non è un libro sacro? Ma un libro è sacro perché in un modo misterioso Dio ha guidato questi uomini alla comprensione. Ma una cosa che vale la pena capire è la cosiddetta ispirazione. In questo ebrei e cristiani siamo simili. Che cos'è l'ispirazione di un libro? Non è la dettatura. Dio passa attraverso le esperienze, le domande, le fatiche, le difficoltà di un popolo che poi si esprime in una persona intelligente, no? In un capo, in un gruppo di studiosi, i quali interpretano quello che Dio vuole. Misteriosamente poi sappiamo dall'accoglienza di questo libro, della comunità credente, che questo libro è stato guidato nella stesura, non dettato, guidato nella stesura dallo Spirito Santo. Difatti chi scrive un libro ispirato non sa di scrivere. Quando Paolo scrive le sue lettere, per lui i libri ispirati sono solo quelli dell'Antico Testamento. Ve lo immaginate? Se lui deve citare la parola di Dio, che cosa cita? Le sue parole, assolutamente no. Cita l'Antico Testamento. Per cui come fanno a sapere gli ebrei che tutti quei libri sono ispirati? Perché la comunità cristiana, quelli e non altri, li ha amati, li ha riletti, pregando. E difatti gli ebrei arrivano ad avere la chiarezza del canone nel 90 circa dopo Cristo. Non subito. E noi cristiani, quando abbiamo avuto la chiarezza dei nostri libri ispirati? Perché il Vangelo è ispirato? Perché le lettere di San Paolo sono ispirate? Perché l'Apocalisse è ispirata? Perché è parola di Dio? Le leggiamo e diciamo parola di Dio. Perché? E perché nei primi 3-4 secoli sono i libri più amati e più letti nelle celebrazioni eucaristiche. Difatti nel secondo secolo sono pensati, ispirati alcuni libri che poi lentamente sono usciti dalla lista dei libri ispirati. Vi meraviglia questo? Ma per me è splendido. Dio entra nella storia senza sbandierare niente, aiuta l'uomo dal di dentro. Difatti quando parleremo, Dio piacendo, la prossima volta del mistero del Natale, ma che cos'è il mistero del Natale se non il nascondersi di Dio nella nostra storia per portarla avanti dal di dentro? Nel cammino di Gesù i miracoli sono stati un tentativo di destare l'attenzione. Verso la fine non ha più fatti, perché non erano i miracoli. Difatti Giovanni nel suo Vangelo non li racconta mica tanti, ne prende 7 e li interpreta e basta. Li interpreta, ci fa capire che cosa significa, non ci fa dire ah, un miracolo. Per esempio Cana ci fa capire che è un miracolo per annunciare i tempi nuovi, e i tempi nuovi quando nascono? Con la morte di Cristo in croce, perché Gesù ha versato il suo sangue e l'acqua è diventata vino, e l'acqua che prepara quel vino che diventerà il sangue di Gesù. Non fa il raccontino della Madonna generosa che vede tristi gli sposi perché non hanno più vino, ah, dramma, la festa non si può. Queste sono cose che facciamo noi, i raccontini, per fare discorsi a misura nostra. E i discorsi a misura nostra si ascoltano. Se vi racconto una partita di pallone con un po' di entusiasmo, state tutti a sentire, anch'io sto a sentire. Se vince il Genoa, poi sto a sentire. Se perde, un po' meno. Ma sono discorsi che non costruiscono il futuro dell'uomo, che non collaborano alla verità dell'uomo, sono passatempi. Non so, avete piacere di intervenire? Non vi ho scombinato, no?
Mi sembra che sia il cristianesimo che l'Islam